Welcome to Fratelli di Rugby Podcast, the English-speaking Italian rugby podcast.
You are listening Fratelli di Rugby Podcast. Enjoy.
Hello, guys. Ciao, ragazzi. Welcome. Benvenuti, everybody. Here, I'm not going to be alone today, so don't worry. Don't worry. I'm not going to be alone. Somebody's going to come. Today is not going to be Mike. Today is not going to be Marcello. Everybody's flying around for this week, so I hope they're good. So shout out to Mike and Marcello, but we are missing some Fratelli di Rugby, but today we're gonna have some Italian rugby brothers. But you know, I like fancy stuff, so just before starting, a couple of fancy stuff that Mike loves so much.
Don't forget to subscribe to our YouTube channel, drop us a follow on X, former Twitter, and follow us on Instagram and TikTok. You can listen for Fratelli di Rugby Podcast on Spotify and every other platforms. We also have a group chat on WhatsApp, so message us to join the family.
And I'm so happy to have people that we are chatting these days just on this WhatsApp chat from Fratelli di Rugby. And these days, a lot of topics. We have Challenge Cup with the Benetton squad already out. We have Zebre, so Newcastle and Dragons, two key matches, and then tomorrow is going to be the presentation of the new Six Nations, guys, the next Six Nations. So
guests on this episode, the Italian rugby brothers
and the brothers. I'm happy to say to welcome a warm welcome from Bulgaria, from the snowy Bulgaria, to Leo. Ciao, benvenuto, welcome.
Hi, thank you, and thank you for inviting us.
And I'm not alone today. With Leo, there is also Francesco. We have the brothers, not the brother, no, il fratello. So, Francesco, happy to hear you. Like, and guys, I'm really happy to have you because how I met you, of course, on Twitter. That is the key spot for rugby. I can say one of the best media. That I can see around, like social media, there is a lot of rugby, but I think on Twitter it's like a nerd atmosphere on Twitter, because you have, first of all, you have Squidge Rugby on Twitter, so you have that big guy, and is everywhere. You can find Jack Ninaber, Marco Portolami speaking about the kicks between Gloucester and Northampton Saints the other day. So on Twitter, you can find a lot of really good contents about rugby and what you're doing, guys. It's great because you're really active messaging around. I want to put the banner so everybody can see also the Italian Rugby Brothers, but it's Italian at Ita Rugby Pod. Ita Rugby Bros. Am I correct, Francesco and Leo?
Yeah.
Yep, correct. Yes.
Okay, so how you start, guys? Why opening a Twitter account?
Well, it was actually Francesco's idea, so I'll let him explain it first.
Well, we were used to talk about rugby only between each other. And okay. we actually have no one else to talk about it. So we thought, why not try to say if we can learn something from someone that knows a lot more than you, than we do, because Twitter rugby is full of coaches like you, former players, that give really good insights about the game. So we said, why not? And we choose to do that in English because overall, we think that it's really competent rugby in English on Twitter, and Italy is just starting now. It has a lot to grow. So we thought it could be a fun idea to say, to see if we had something interesting to say and to learn about rugby from other people.
Man, I totally agree what you're saying, saying about it's a great area where we can speak about Italy and we can show how proud we are of being, we are supporter of the rugby team, and actually our history, like Fratelli di Rugby, is born on Twitter too, because Mike has a Italian rugby forum, Marcello il Tricolore, Rugby Gocciot for the analysis, so everything all around Twitter. So guys, please come and join us on Twitter, because it's really, really fun, because also a lot of banter, really cool stuff on Twitter. Yeah. So
but please, always civil, it's not never over the line, so it's always very easy to follow a discussion without anyone stepping over each other. So it's a good social network for rugby, Twitter.
Yeah, right. It's weird, because usually when you think about Twitter, on Twitter you can find the best stuff. Like people in Italy actually doesn't like Twitter because a lot of like trolls. But in the rugby family, on the world rugby family, I can say it's amazing, because there is, the netiquette works really well.
Yeah,
it's better than some forum, better than Facebook. The boomer,
of course,
boomers of Facebook. I'm sorry, guys, but I have to tell. Yes, Facebook is the boomer house. But anyway, let's move forward. Today, non parliamo solamente in inglese, parleremo in italiano più tardi. We're gonna split this pod in two parts. The first part is gonna be Benetton and Zebre in English, because we're gonna face a Welsh and English team, and then we're gonna speak in Italian about the national team for this time. I hopefully we're gonna have a big meeting with all the chat of the group, like Phantom, like Lupo. Maybe we can speak all together about just before the starting of the kicking of the new Six Nation. Have you watched the trailer? Just quick in English about the trailer. How hyping is the trailer of the new series of Netflix?
They told me on the first 20 seconds that I was already on board.
Man, when Seb Negri smash Marler is great. Oh, look,
first thing that I thought was, I hope there will be a second season.
Yeah, me too.
I hope it's
like just 10% as successful as the Formula One, and I'll be over the moon.
That's true. A lot of engagement through this, and probably also people that doesn't know anything, they can learn. And it's going to be really interesting to see the phases, because we have Seb Negri for us, let's say. Seems like to be one of the main phases, main characters, let's say, in this series. And then we have Ellis Genge, I saw on that. There are a couple. It's gonna be fun to watch. Sadly,
and potentially a huge thing for the US market, because
we're
gonna have a World Cup in the US, and Netflix sports documentaries on Netflix are huge in the US, so if catch up, we could have another very equipped nation to play rugby on another level.
It's going to be interesting also in our perspective of Italy, because we're going to go play there. We have all the Italian Americans, so probably it's going to be something different, even for our Italian American brothers, actually, that probably going to say, not only the Italian soccer calcio team, well, this time we're going to go watch some rugby. Maybe it's going to be funny. Hopefully, we're going to win. So, let's see, guys, hopefully. Come on. So,
we can do it.
And you know what is funny? We're going to have like Bonnie versus who knows?
Yeah. True.
Hopefully it will be a two-peat with the Australian one as well.
Oh. Let's see. Otto, have you had your ears lowered? No, man. No, Phantom. Phantom. Ciao. Buongiorno. Benvenuto, Phantom. Okay, so the hype for the national team, it's huge, but let's start from the Challenge Cup. And guys, tomorrow night we're gonna face a really crucial game, seems, for the season of Benetton, that goes with the best players that he can put in the field, seems like, something like that. We're gonna read in a bit the team, but tell me more about this Benetton. How you guys have seen the Benetton since the beginning of the season?
Yeah.
Unexpected?
Yeah, so far I'm really, really surprised because I was expecting this season to be at least a playoff bound, but I did not expect to be this up in the table in the URC. So yeah, now my expectations are really, really high, even for this match.
We have Francesco. To really give credit to Pavanello for the squad he built, because it looks like even if someone is injured, the next man up is as good as the one that went down with the injury. So to play for more months consequently so high, it's very impressive from Benetton. I mean, it's second team in the table for URC. So
yeah,
I think it's unexpected by almost everyone.
Yeah, what I was saying the other day was like in my on live with Michele on my channel, it's like Benetton this year seems like 85% of like it's done by Benetton. 5% seems like all the situation around that goes into the right direction for Benetton, and joking as was and 10% is it's Wasps. The failure,
yeah,
the bankruptcy of Wasps helps a lot this year. So seems like something that, and as you said, like Figueroa goes out, we have Brex in quality. And think about at the beginning of the season, no, Riera was playing really well before the injury. So everybody is online, in line, ready with a vision for the season. But let's talk about, we are still missing some players to in the field. We didn't see some of those players like Bettinelli, Minozzi. What's your thoughts about these guys that they're not playing a lot or they're not playing at all? Just to...
I think they will come useful when Six Nations comes, because I think it will be hard to see like Minozzi getting the Six Nations squad. Maybe Pettinelli has a stronger chance than Minozzi, but I think probably not good chance to be in the 23 that plays the game. So he could be released to play with Benetton, and they will come very handy when the crucial part of the season comes, because the next few games for Benetton are possibly the hardest on the schedule. And we will face it with a lot of players not available because of the Six Nations. So I think everyone will play his part.
Especially in the third row with all the players they're going to get called up, Pettinelli could be really, really useful.
Yeah, absolutely. Maybe who else is going to be there for that period of time? Oh, Time Stowers, of course. It's going to be some time
frame. The hooker, Suamaile, will come back and play a lot.
No, yeah. And of course we're gonna maybe see more of Pasquali. I suppose maybe it's gonna be a chance for Alongi, another one of the player we're missing. But
Lazzaroni as well, maybe.
Oh, big Lazzaroni, the winemaker, Lazzaroni. Yes, of course. Another joke around. What is gonna if you put together Lazzaroni and Ribaldi? Who has the biggest biceps? Or even Eben Etzebeth.
Oof.
Well, I think
who's going to win?
Another Etzebeth.
Etzebeth. Like, the head of Lazzaroni is the arm of Etzebeth, probably.
Yeah. I think he must be one of the hardest players to face when you see it coming at you. Maybe he has Shabal-like movement.
Oh, my God. Crazy, but let's read together the team, let's say, because I'm gonna start reading from the number 15 until reaching the number one. So Reino Smith, Mendy, Menoncello, Brex, and Onisi Ratave, the fireman, Thomas Albornoz, Beck, number 10, Andy Juren, the number 9 of Benetton this season, Lorenzo Cannone, big entry back, Manuel Zuliani, back from injury. Seb Negri, number 6. Alex Nyman, captain. Nicolo Cannone, number 4. Zilocchi, Lucchesi, and Thomas Gallo. Yes, this is a team that can fight against... this is a team that can play with these 15 guys a quarterfinal of Challenge Cup, I think.
Yeah.
Yeah,
so it's really, really strong. Like, no, it's it's amazing, like, how strong and thinking the people is, that is out, like Lamaro, just to say, Fekitoa. Fekitoa, the biggest signing.
Winner, I mean.
Something like that. And then Federico Ruzza, crazy guy. Crazy Scooby-Doo, Shaggy from Scooby-Doo from in the bench. Izegor, another revelation, let's say.
One of the best this season.
Wow, yes. Another with big, big, big arms, I can say, too.
Yeah. Also legs, don't joke around.
And, of course, we're going to have also Mr. The magician, the wizard, Jacob Umaga. This season is his season, no? It's really, really sharp.
First game after he renewed his contract, if I'm right.
Absolutely. So it's going to be pumped up to show why we want to be, they want him and Pavanello. So, hello everybody and buonasera from Samuele. Shout out to Samuele, another friend of the podcast. Another one in the group chat. So it's going to be amazing to, it's always nice when people pass, like Phantom is here, Samuele. So please guys, join us in the group, go ask us, send us a message, and we are happy to share the link with you, so you can speak with us, you can speak with Phantom, guys, which is the big name in the chat, and Lupo, of course. So, well, the team is strong, absolutely strong. And which one is the weak spot of Benetton in this game? What it could be the wrong way for Benetton to lose this game? Because now, like Newcastle, Phantom wrote in the chat, Newcastle bottom of the table, Premiership, Treviso second, and he said Newcastle 10, Treviso 30 for this week. But which one is for you the weakest spot in this moment of Benetton? Because we know how strong they are, and they're showing second in the ladder. But what can be maybe a weakest spot, Leo?
Yeah, I'd say player-wise, I don't think right now there's a weak spot as for the Challenge Cup. I think there were some problems with the attack in the URC.
I think
it could be, it was inconclusive a lot of the times. So far, it has not been a problem, I think, in the URC as well, because they got in both matches bonus points. I have very high expectation for this game. I kind of agree with the prediction of Phantom. I think it has to be a big win this week.
Okay. Francesco?
Maybe the scrum will be the major factor that could switch the game in a direction that we don't like, because in modern rugby, it's always hard to understand what it is required from you to have a competent scrum. And we saw a lot of game where we were not always on the same page with the referee in how to handle the scrum. So if Benetton would not be able to understand his assignment scrum-wise, we can get a lot of penalties against, and that could switch the game in the direction that we don't like. But I have a lot of confidence in Gallo, a lot of confidence in Nicky that maybe had a quite slow start, but it started to come back to player that we admired when he played at Zebre and before his injury in England. So I'm hopeful that everything will go okay, but I think this is an area that we will watch carefully.
I'm going to add to the conversation, for me, one of the areas where Newcastle is going to try to do something is going to be the mall. So that is probably the driving mall. And Phantom said Newcastle weather. Yes, that is can be another point. But yes, maybe these four areas are the ones, because I think now Benetton is really strong, mentally strong. He's not the same Benetton of last year when we go with the B team, with the third team going to play abroad. Now they want to away, sorry, not abroad, but they want to score, they want to play, they want to defend, they want to win. The winning mentality.
They want the ball in their hand.
And ball in hand, yes. So it's gonna be really, really interesting. On the opposite side, we have Newcastle, almost full fly. Like they have Adam Radwan in the field. They have a good, actually, I have to say, yes, they have a good front row, at least starting, because Eduardo Bello, Bejo, like the Argentinians saying, the former Zebre, is going to play number three. Then there's going to be, is like unsung, the number one, that now I'm forgetting the name, but seems really good, the scrummager, Blamire, that, maybe 2 years ago with Eddie Jones, he played pretty a couple of games. Yeah. He scored a try against Australia. I remember the last play of the match, Australia against England with Eddie Jones and Dave Rennie. Wow. Seems like 5 years ago. Doesn't seem like 1 year and a half ago. Seems like two rugby era away from this 2020, from the 2024. And 10:30 for Phantom. Leo, 10:30 for you too. Bonus point.
Yeah, I'd say 15:33, let's say. More tries as well.
okay. Francesco.
I think that if Newcastle weather hits the ground, the score might be a little lower. But I still think Benetton will pull a win on this game. So I don't know, maybe 21-10.
Okay, I'm going a little, so, okay, 20, oof. So I won 5-10, 15-20, guys, at least 20 points. We want the fourth try, so okay, from there, how much is going to kick Albornoz? Is going to kick a lot, or is going to kick Rhino? Rhino is going to kick from everywhere there. So yeah. Let's put 30 points there. Yes, I'm almost agreeing with Mr. Phantom, and probably they're going to fight a little bit more, but... Man, I don't. Come on, 20-30. I want to give a little bit more on Newcastle, just so it's a little bit different in the in the our ideas, not what we on our thoughts. And then let me see.
If you told me like 5 years ago that Benetton would be in the conversation to be 20 points ahead in a Challenge Cup game. I thought, okay, you're crazy. Let's
talk somebody else. Oh. And here, Samuel is asking a question for someone who knows Premiership. I know, guys, how much you love to watch Premiership. I watched Gloucester sadly this year, as usual. What are the weak spot of Newcastle instead? In which situation could Treviso give them hard time? I can start from the economical situation, the financial situation a little bit that is not let the mind to be pretty, let's say, to play without issues. Your mind always goes somewhere else. The coach of Newcastle Falcons spoke some weeks ago about the situation of the team. And it's really hard because they have great players, but they're going to leave like... Mateo Carreras is one of them. Maybe Pedro Rubiola is going to move again. Now, I didn't check on all.rugby if there are more transfers, but I think Adam Radwan next year is going to move too. They have a big, great tackler, actually. They have Guy Pepper, one of the best tacklers of the season this year. And as I said, Pedro Rubiola, Callum Cheek, number 8, the captain. But... in general, seems not so strong. The accuracy, the lack of organization sometimes also in defense for Newcastle was really, really hard. And I can tell you, fitness. I'm gonna put all this stuff in the cauldron to spoke about the weakest spot. You guys watch Premiership?
Very, very little, honestly. I like to catch up on the highlights more than the game itself.
No, perfect, yeah. Perfect. I'm my love is for Gloucester, so I have to watch a lot. I watch a lot of Premiership. I really love Premiership.
I watch some Exeter Chiefs because of Ross Vincent. This year is going really, really hard, but I don't follow Premiership.
Yeah,
like UFC or like Top 14.
If there was like one or two Italian players in Newcastle, we had an excuse to watch them. No, yes. But, like that's why, yeah.
Like Michael Fuzaga last year.
Wow, right. That was crazy last year, like stuff like that. And who was there? Fuzera? And then years ago, who played for Newcastle Falcons? Venditti?
Yeah.
Venditti played for Newcastle, right? Those two I remember at Newcastle. But we had players, plenty of players around, hopefully more and more players. That's my point. What do you think, guys, about that? You like when an Italian player go play away abroad?
Absolutely. I love it because if he's a high-level player, he can make another step in the right direction, because going in every line of work, if you do different experience, you go home richer at some point with those experience. So it's always a growth going abroad. And on the bright side, it opens up a spot in a... we have only two teams in URC, so it opens a spot for another young player to play in his spot. So it's a win-win situation when an international caliber of player go plays in top 14 or Premiership.
And given the strength of the last years of our under the 20, I think it's really useful to have more spots in the URC for them.
No, totally. I agree with you guys. Nothing else to say. Just to say yes. That's how it works. At least how. Should work, so hopefully more and more. So we have more space to the other players to challenge themselves, no? Also in the URC, because that's something too. We saw some players maybe coming, not playing a lot, going back to their like home team, club team. Like one example is Moscardi last year, no?
Yeah.
He was for the Zeb and then he left. He went back to Trevi. So maybe it's going to be some opportunity in the future for other players. We're speaking in the chat about Vaccari, no? The young Vaccari that scored a couple of tries. Or the same Montemauri guy that is just starting now. His path. Or speaking about Benetton, great Mirko Spagnolo, one of the revelations of the year, because I wasn't expecting a prop to be so ready at this level. It was great.
Really a surprise.
Absolutely.
And also, like Vaccari, there are quite a few players in Serie A Elite that would benefit and deserve a spot in URC, but spots are limited, so they cannot make the extra step. For example, also Cuminetti from Piacenza is a young player that I would see play very well, and it fits good in both Treviso and Zebre. I mean,
man, I watched the friendly match starting of the season, and it was Cuminetti, you know, for playing for Zebre, and he looked good in those games. Sadly, they lost Cambriani too at the beginning of the season, but Cuminetti good, and thinking a future. Who knows? Maybe an under 23. We're gonna see. Cuminetti and I just forgot the name of the guy that the offload for the try that play for Vicenza, the big wing Scalabrine. So think about Cuminetti, Scalabrine, two big wings.
we talked about Venditti before. Scalabrine looks like Venditti, but maybe with even better handling of the ball. So if he becomes half the player I hope he becomes, I would be very happy.
Guys, the way he lets score, like attacking that ball, catching the ball. So he show all the best things he can do. Like, okay, catch the ball, attack the inside of the defender, going through the defender using defending, and then the offload with three players on him. He passed that right man offload. That was amazing. Scalabrine really
George good. North in a blue jersey.
Boom! I like it. We should send. Saying, you know what? You man. So we have a 13 too. A 14 that can be our next Warren ball. We can do the Quesada ball with Scalabrine in few years. Cavallo. Corri cavallo, run big horse. Yes, is a horse, is a Mustang. The Mustang for the English speakers, we can call him the Mustang. And here we have also, shout out to the Game Line. I watched some of the new video that you made, guys. Oh, guy, on point, really good. Go and check on YouTube the Game Line, really well done. We should speak one of these days too. So, hype it up for the Benetton game, the Game Line. Yes, absolutely, absolutely. Because he's going to be like, okay, here we are, and no fear. And then there is the fireman, Onisi Ratave on the wing. So, ball to Ratave, and we can hug each other, no? Palla Ratave s'abbracciamo, come si dice a Roma. Well, guys, we spoke a lot, mamma mia. We spoke half hour about Benetton and Italy. Let's speak, and like, not so much because we don't know the real team tomorrow, but yeah. What's the situation with Zebre for you this year, guys?
I mean, they won against a top 14 team, so now we can only expect them to win to
the top 14 game,
like yeah. we must expect Zebre to go on the field to win every game they play. I mean, of course they're not as strong as a team as the top teams in Europe, but they can. They're not a team that go on the field and you know that they are going to lose like a couple of years ago. So I'm really, really happy to see those bunch of young players playing and playing well. They lack a bit of consistency maybe during the game, but if they start putting all the pieces together, they will be a tough sell for almost everyone.
Hmm. I think the Challenge Cup is a huge target for Zebre as well. I think right now probably it's more important even than the USC for them. I think they should really, really try to get out the group stage and we'll see where they go from there.
Last year I was not defending, but I saw what they were doing, the players more than the team in general. And I was really trustful, like, wait, we're going to see more. We're going to see more and more of this team. The first pods we recorded, we were on that focus. And so I'm really glad that we're witnessing a team that is growing, because Benetton is growing, Zebre is growing. Of course, consistency, experience. So that probably is the best thing. Now we have players that are going to have like 20 games more, some international games, a World Cup. The majority of the players are like for Benetton, but think about a Pani that was with the World Cup and he seems another player, another attitude this year when he plays. So, oh, Jesse. Now we're going to go, I'm going to speak in Italian in a bit, and we're going to speak about the squad, the selection, the situation of Italy in Italian. But yeah, Jesse is another one. Glad to see other players back in general, like Fischetti with Zebre there, and then some surprises around, no? Like Pitinari playing on the right side of the scrum, something unexpected. And then, guys, we have a lot of players, even in Zebre, they're playing well, but the stats, like, you don't see them playing what they're doing in the field, but, guys, the stats don't lie. Like, they're doing such a good work, starting from the hookers, usually, you know, because they're really throwing the ball in the right way, straight. So that is probably one of the biggest victories.
My personal favorite of the start of the season was Canali, which was almost lost out of sight after his under 20 campaign a few years back. But it's also almost amazing that he has not a cap in the national team with his level of performance he reached. Maybe he lacked still something during the all 80 minutes of the game, but he was really impressive in the start of the season.
His physicality is really good of Canali. That tackle that is, I don't remember who they smashed together, him and Pitinari, they smashed really bad a guy, and then there was a turnover there. But and then when they scored the try, some good stuff. We saw how dominant was last year too when he was playing a couple of games with Petrarca, really dominant playing there. And here we have another friend of the podcast, Lucchesi in the Six Nation. Will be a different setting. He is a cut above, I think. Yes, Lucchesi, of course. One of the people, the players we were missing during the Rugby World Cup. But on the other side, we saw also growing a lot Manfredi, I think. Because I wasn't expecting to go to play well, to be like to be trusted by the team with the throw, with the performance in the field. So really happy. Last thing, guys, which one is your favorite back rowers for both team, Benetton and Zebre?
Ooh, that's a interesting question.
Because I want to speak about Giacomo Ferrari because he is playing really well in Volpi. So
I think that overall Benetton situation is a little bit better, like if you take the all back rower situation, but I'm a huge fan of Jack Polledri, so I would go with Jack Polledri.
Jake is Jake. I saw him at the playing his best rugby at Gloucester, so yes.
Hartbury College, then Gloucester.
Oh yeah, baby.
For Zebre, I'm really, really liking Giovanni Licata so far this season.
Captain Licata, okay. Yeah. Licata. And on the Benetton side, which one is one of your the favorite back rowers?
Lamar, of course. Lamar. No question about it. Yeah.
No question. Like, no cap. Boom. Lamaro. No question. Leo.
Yeah, I have to agree with Lamaro. I was thinking about Zuliani as well, but Lamaro is just...
Zuliani is great. Every team should be grateful to have a player like Zuliani on the team, but Lamaro plays like two players when he's on the field. So it's like you're playing 16 when he's...
I let you guess, guys. Who's going to be my favorite in Benetton, Treviso, on the back rower? Easy.
Isekor.
I like him, but no.
Okay.
We have a friend of the podcast.
Seb,
always ready for us. So yeah, really happy. Seb. Pleasure. Every time is a pleasure. I love him. But okay, well. We're going to switch really, really soon to Italian. I want just to remember to show something to everybody, and then we're going to speak about Italy. So we're going to go deep into that. But in the next days, we're going to start sending around on Twitter, on the YouTube, on Facebook, on Instagram, on Threads too, actually, everywhere. Thanks to Coire, Miss Coire, let's say in this way, we start... developed completely this nice project, which is the fan selection of the team, of Italy's team. So during these next weeks, we're gonna check every Monday the situation of the selection. Why I'm saying this the selection, because you can feel this like we're gonna do together today with the players that you like. So on this is going to be the Six Nation Italian Rugby Podcast selection. So each one of you can pick. So, for example, my number six. Where is my number six? Is going to be, of course, Mr. Seb, no? For example. But in general, we can see. And actually, I send this to some friends of us. So we can see already some selection wise. Now people want to see Lamb on the left side. People want to see Lamb on the right. People want Menoncello 12. People want Menoncello 13. People want Mori, number 12. So it's going to be really interesting, but we need you to fill this. It's going to be really easy to fill. I'm going to... give you some information about this, and we're gonna check how the heartbeat of the fans is gonna be in the next months, month and a half, let's say, because it's gonna be a long month of Six Nation. So I'm gonna just say this because we are speaking about back rowers. And the most difficult question, we could have two entirely different back row starting. Negri, Cannone, Lamaro, or Izegor, Alafi, and Zuliani. Oof.
He left out Pettinelli, which could fit easily in both the triplets.
No. It's amazing. Guys, have you ever watched Carlo Tizzano? What do you think about him? So we can close the back rowers.
No, well, if he buys a ticket to Treviso, I wouldn't be mad about it.
two Bull Terriers, 6 and 7 with him and Giuliani.
Leo. Yeah, with such an attitude for the try as well. I mean, I think he scored like 12, 13 tries last year in the championship.
Oh yeah, he's mesh in half season because then I think he left actually for the forces. Let's see how much he's gonna play. Let's see if he's keen to join us on the pod and speaking about his Italian heritage. Who knows? Let's see. Let's
that
open.
Being said, our back row level is so high that if we choose Australia, I mean, it would be better to have him, but it's not like we are in a bad spot without him. So whatever he choose, I think we're good.
Yeah, absolutely. So we're gonna switch. Iniziamo a parlare in italiano, but first let's speak and let's say thank you to my favorite tool for analysis. So
performance analysis in sport has never been easier. LongerMatch is the right tool for coaches, analysts, and athletes. If you want to learn more about, please visit longermatch.com. Start analyzing your games today.
Ed eccoci qua. Ok, so, ragazzi, parliamo in italiano adesso un po'. Parliamo di nazionale. Let's speak about the national team. Guys, of course, last thing in English, you can put the subtitles in Italian and Italian in English. So come on our YouTube and you can read the English subtitles, perché adesso parliamo in italiano, quindi ragazzi benvenuti di nuovo, ve lo ridico, benvenuti. Grazie, anche se già sono 42 minuti che siamo online e stiamo registrando. Ragazzi, sei nazione è vicino, come vi sentite? Mettiamo in ordine le cose perché ce ne sono tante da dire. E allora partiamo da Quesada, ok? Una scelta che vi è piaciuta dall'inizio, quella di puntare sull'argentino, o avevate altri nomi? Aspetta, Francesco, subito, ho visto qua sotto che si è mosso qualcosa. Vai,
no,
prego.
Non è che non mi sia piaciuta la scelta di Quesada, perché un coach di cui il curriculum parla per sé, però è stato difficile rinunciare a Crowley. Poi ho capito anche quali sono le motivazioni di, ad esempio, Squidge Rugby ha fatto un bellissimo intervento sul perché Quesada potesse essere una buona scelta per il dopo Crowley, però ero molto affezionato al nuovo corso di Crowley, al modo in cui l'Italia aveva cambiato mentalità. È stata una separazione difficile, quindi molto contento di Quesada, ma se fosse rimasto Crowley sarei stato forse ancora più contento da un punto di vista puramente sentimentale più che tecnico. Okay.
Tutto ciò nonostante le ultime due sconfitte, quindi cioè tu eri della serie questo sei nazione di Crowley e poi vediamo, o eri più come era da contratto, diciamo, e quindi avresti fatto una scelta da allenatore dopo?
Io avrei dato fiducia in termini che Crowley era stato molto chiaro dicendo che per lui il mondiale di riferimento era il 2027, questo era un mondiale di prova, quindi per carità la delusione delle sconfitte con Nuova Zelanda e Francia è sono state sconfitte molto peggiori delle più nere aspettative che ciascuno di noi potesse avere, però è anche vero che il gruppo è molto molto giovane, perché se non sbaglio solo la Francia e l'Australia erano vicine come età media, non sono sicuro della Francia, sicuramente l'Australia era molto bassa di età media.
Sì, era molto vicini.
I giocatori di esperienza internazionale, di numero di cap, oltre che l'età è anche molto importante vedere il numero di cap, perché il numero di cap era internazionale non era tanto alta. Insomma, non mi sarei sentito di crocifiggerlo per due sconfitte, però il cambio è arrivato prima, quindi insomma non dipende da questo. E è giusto, penso, il ragionamento che abbia fatto, citavo prima Squidge Rugby, dicendo che purtroppo è anche un po' vero che il curriculum di Crowley dice che le sue squadre riescono ad arrivare fino a un certo punto, ma poi forse serve qualcos'altro per fare l'extra step. Quindi Quesada sembra un'ottima scelta sulla carta, insomma, non penso sia contestabile granché, poi sicuramente ognuno ha i suoi favoriti e pensa che possa essere di meglio, ma
Leo,
penso anch'io così. eravamo entrambi delusi appunto dal momento che è stato annunciato che Cavoli se ne sarebbe andato, però tra le nostre conversazioni Quezada è uno dei nomi che avevo già tirato fuori prima dell'annuncio, quindi diciamo alla luce dei fatti alla fine sono abbastanza contento della scelta, spero che possa funzionare come è funzionato con i Jaguars, per dire.
Tu cosa ne pensi?
Io sono affezionato a Crowley ovviamente perché ci ho avuto anche modo di averci quello scambio con l'intervista, mi è sembrata proprio una bella persona, un po' scocciata dell'ambiente italiano sinceramente, intorno a quello che è la squadra, cioè a me è sembrato un po' che la squadra è stato chiusa, loro si sentivano molto loro, ecco, non ti dico famiglia ma proprio un gruppo là che poi sono andati in un modo o nell'altro, magari Crowley è stato visto in una maniera un po' diversa da tutti, si è molto criticato il fatto che non parlasse italiano, mentre adesso ha visto con Quezada proprio le violinate, no? Perché parla italiano, contento per lui, cioè, però ecco, tanto come si parla, basta che ci si capisce, io sono di questa opinione, quindi quello è una cosa, a me sarebbe piaciuto almeno chiudere il Sei Nazioni, quindi chiudere proprio il ciclo dando quest'ultimo stacco con questo Sei Nazioni per poi usare l'estate per ricostruire, per provare, per avere un periodo lungo per stare insieme là e per continuare ecco, io capisco Crowley 2027 sarebbe stato interessante, però è la solita storia che c'è stata quest'anno, no? Risultati o prestazione? Vogliamo il focus sulla prestazione? Vogliamo il risultato subito come voleva il presidente federale o no? Quindi un po' di quello è stato strano. Per fortuna, Quezada è una scelta secondo me molto, molto, molto interessante con quello che gli stanno costruendo intorno. Adesso, secondo me, e adesso andiamo proprio sul Sei Nazioni, quello che vi aspettate dalla squadra. Io lo sto vivendo in una maniera molto, sì, contento e eccitato del fatto che non vedo l'ora che cominci, sarò a Roma per la prima partita, però ecco, quello che io vedo e sento è una tranquillità e una curiosità verso questo nuovo corso, quindi non ho quell'urgenza di nuovo sulla vittoria al Sei Nazioni, potrebbe arrivare perché siamo in grado, però il fatto è che molto spesso quando poi noi possiamo perché gli altri gli manca il giocatore, perché agli altri gli manca hanno fatto un cambio diverso, hanno degli infortunati, qualcuno ha lasciato la nazionale, come è successo magari quando abbiamo pompato troppo il fatto della Nuova Zelanda e Francia che aveva perso la partita prima, però io penso ecco che i ragazzi in campo devono fare un lavoro proprio forte, cioè non ho nulla per scontato, ecco, nulla per scontato, e sono curioso di vedere da cosa si riparte, di quello cosa rimane di Crowley almeno in questi Sei Nazioni e cosa già porta Quezada, Dussy, Fernandez, Moretti, Gusen per l'ultimo periodo, quindi io così ecco sono molto molto curioso, ecco, io sono sulla curiosità diciamo al momento per il Sei Nazioni. Voi siete in ansia per questo, cioè che cosa vi aspettate da questo Sei Nazioni e dall'Italia al Sei Nazioni, che vi aspettate? Francesco, vai, scusatemi, colpa mia.
Forse la situazione dell'Italia è un po' paragonabile a quella delle zebre, cioè una squadra che da cui mi aspetto la performance, però a questo punto forse bisogna anche iniziare a essere delusi se non arriva il risultato. Poi per carità, non è una delusione di quelle cocenti, perché chiaramente è un nuovo ciclo che inizia, tutte le incognite connesse a questo, però se Benetton è secondo in campionato, insomma, anche l'Italia non deve partire sconfitta per forza. Capisco che l'Irlanda, la Francia possono essere prove sulla carta proibitive, ma siamo a un punto in cui comunque dobbiamo giocarcela senza sperare di vincere solo perché gli altri manca qualcosa, ma Quezada deve costruire la mentalità di una squadra che vuole entrare in campo per vincere. Quindi io adesso sono tranquillo, rimarrò tranquillo fino a 12 ore prima del match e poi impazzirò come al solito.
Come i pazzi. Leo, tu?
Concordo abbastanza con il discorso di Francesco. Penso anch'io che adesso è arrivato, a prescindere dal nuovo allenatore, è arrivato un momento in cui il risultato non è fondamentale, ma serve.
aiuta, cioè come i soldi non sono tutta la vita, ma calmano molto i nervi.
Esatto, ecco. No, nel senso che una nuova nazione con 5 sconfitte, magari come l'anno scorso, ci potrebbe stare, nel senso che
ecco, quella infatti la curiosità, sarebbe accettabile.
E, cioè, non sarei contento, ma capirei la situazione, però deve essere, insomma, arrivato un momento in cui ad ogni partita devi arrivare giocandotela a darmi pari, anche contro le squadre più positive, non devi partire
poi
già
con le... come arrivano le sconfitte, se sono 5 sconfitte come quelle contro la Francia l'anno scorso al Sei Nazioni, ci posso stare. Esatto. Se sono 5 come quelle contro il Galles, inizierei a essere un po' più deluso.
Tra Francia e Galles, fra, secondo te, e se arrivassero delle sconfitte tipo con la Scozia? Che sei lì la Scozia, ti mangi l'ultimo attacco possibile e poi loro te ne fanno una?
L'apprezzeresti come cosa? Vale un po' il discorso della Francia, secondo me, perché noi forse ci siamo anche un po' abituati psicologicamente a pensare che la Scozia sia sempre la squadra più alla portata per noi. Ma in realtà la Scozia è un team di valore assoluto, insomma, non a caso era quinta nel ranking prima del mondiale. Quindi arrivarsela a giocare all'ultimo minuto con la Scozia sarebbe una di quelle partite in cui ti dici che la performance quantomeno c'è stata. Però 2024, a un certo punto in questo tipo di partite deve arrivare anche il risultato, perché se lo portano a casa in campionato gli stessi giocatori a un certo punto devono iniziare a portarlo a casa allo step successivo, se no rimaniamo sempre in quel limbo di
dell'1.5
esatto.
Per chi si sta collegando, vedo più persone connesse tra un canale YouTube e l'altro, diciamo, stasera abbiamo Francesco e Leo che gestiscono una pagina, un account, non una pagina, pagina su Facebook, un account Twitter che vi consiglio vivamente di andare a mettere. Prima di tutto fatevi Twitter, perché io lo dico spesso, ma fatevi Twitter perché su Twitter si parla bene di rugby, si parla nella maniera giusta, senza trollate, senza cose strane, ma si parla con... Cioè, là ci trovi Rassi Erasmus che fa il tweet, tra le altre cose, Jacques Ninaber,
l'allenatore delle Figi, era molto
attivo nel
mondiale con i fan.
Che roba, raga, che roba. Uh-huh. Nel frattempo salutiamo Mike sta tornando a casa, Mike, quindi ciao, Mike. Sta facendo il check-in, ha fatto il check-in, sta al gate da quanto ho capito, quindi Mike, safe fly back, mate, and hope to see you tomorrow. Ci vediamo domani, Mike, ci sentiamo domani. Salutiamo anche Robby, uno dei miei padri, ma soprattutto Robby, altro amicone, altro pazzo delle statistiche, tra le altre cose. Li trovate a Francesco e Leo con la pagina @ItaRugbyBros, o cercate nella barra di ricerca Italian Rugby Brothers. We love Italy and we love rugby. If that's combined, even better. Se ti piace l'Italia e ti piace il rugby, tutto insieme, pure meglio. Sì, tra l'altro stasera devo mandarlo a voi, il link l'ho mandato a Roberto, poi meno male che Roberto è così terribile. Allora, visto che abbiamo visto questa situazione così dell'Italia, abbiamo visto sto Quesada, entriamo nel vivo. La prima domanda scomoda che mo mi sta venendo in mente, un paio di domande scomode. Capitano Lamaro?
Sì.
Of course, l'ha terminato, il capitano Lamaro, sì. Ok, Danzi, capitano Lamaro, lo credo pure io alla fine. Però.
E se non dovesse essere, qual è l'alternativa più credibile?
Allora, mi viene in mente, andiamo per i veterani, quindi Tommy Allan, e questo significa che Allan gioca,
Perché quella è la scelta difficile del capitano.
Esatto.
Trovare un titolare fisso in questa Italia non è facilissimo.
Che sappia parlare e si faccia sentire dall'arbitro, quindi... Qua abbiamo un Ruzza da parte di Mike e un Samuele che dice Allan subito, quindi Samu, per te, Samu, un giorno di questi mi viene a trovare sulla live e ci facciamo due chiacchiere. Samu, quindi per Samuele gioca Allan, per esempio. Samu, rispondimi pure, Allan gioca da 10 o da 15? Così capiamo un po' come gira tutto il resto della squadra di Samuele. Raga, un altro nome potrebbe essere, oh mamma mia, uno che parla inglese, Quindi se giochiamo con Seb, potrebbe essere lui uno di quelli, Lamar l'altro, perché poi ecco, una terza, non, Ruzza pure, però poi per il resto, cioè un'ala di solito è difficile che fa il capitano, sì. I centri non immagino un Menoncello capitano, non immagino, non lo so, non immagino nemmeno un Morisi capitano, pensando un po' Brex,
bisognerà,
quindi gioca Brex, capito, e infatti quella sarà la cosa, quindi dai, io penso sì, in terza linea, tra la terza linea e le aperture, io non credo, sì. Le prime linee hanno troppi cazzi per la testa, dai, si devono farle
sì, non puoi fargli fare anche il capitano.
Capito, sì. No, quindi mamma mia quanto è strana come cosa, capitano. Vabbè, vediamo, lui di solito crea un bel gruppo, almeno quando lavora con un bel gruppo di leader, e quindi questo potrebbe aiutare, diciamo, il gruppo di leader, tipo come era un po' anche con Lamar, perché alla fine se voi ci pensate c'era, come si dice, Lamar era il capitano, ma il gruppo di leadership era vasto. Cioè, era uno di quei gruppi dove magari, ecco, c'era Ruzza quando serviva, c'era Zani se serviva su qualcos'altro, quindi c'è Seb Negri in questo, quindi c'era un po' di tutto, diciamo. Però vediamo un po' se la nouvelle vogue del campionato della nazionale cambierà tanto da quel punto di vista. Curioso veramente. E ragazzi, io direi di andare a provare a fare sta formazione contro l'Inghilterra, perché alla fine è la cosa. Qua, ragazzi, bisogna. Come si dice? Bisogna capire un attimo. Fatemelo aprire il link e ce lo vediamo e ci andiamo a ragionare insieme. Come ho spiegato prima, un attimo in inglese, Montemauri capitano. Oh, guarda qua. E questo potrebbe essere un altro. Io ricordo anche un paio di buone partite di Padovani da capitano, tu pensa, quindi pensa a te, quindi gioca Padovani, quindi, non, quindi chi gioca? Qua c'è tutta la situazione di una poltrona per due, qua sembra due ruoli per cinque, sembra la situazione.
E non c'è mai successo questa cosa.
No, ovviamente.
Un adepto di questo livello.
Mamma mia. Allora, vediamo un po', guarda, vi condivido questo qua, vediamo un po' se si vede. Come dicevo, grazie a uno dei tanti amici del podcast, in questo caso il signor Coire, che lo ringraziamo per questo aiuto mostruoso che ci sta dando. Ecco, qua io ovviamente l'ho messo, adesso lo elimino, ma a breve, domani, dopodomani, in questi giorni, apriremo questo selector, quindi potete scegliere, selezionare il vostro 15 della prima partita e poi piano piano cambieranno, e vedere un po' secondo voi chi dovrebbe giocare, chi non dovrebbe giocare, perché poi alla fine noi ogni settimana porteremo la fan selections, quindi chi volete in questo momento, per esempio quando abbiamo mandato il link anche nella questa chat che abbiamo su WhatsApp, cui potete partecipare, basta che ci contattate. Questo è quello che è uscito fuori, quindi così, visto con un po' di voi e qualche altro a cui l'ho mandata io, qua addirittura una delle idee, quindi già generale, c'è Fischietti, Lucchesi, Ceccarelli, Lamb come prima scelta per entrambi i ruoli, però diciamo pure che c'è Ruzza e Iachizzi, sono le altre scelte, quindi loro tre, Negri, Vincent, ragazzi, Vincent al numero 8, e Seb Negri addirittura tra i preferiti a 7, con Izegor e Lamaro che se la giocano sul lato sinistro, mentre sul lato destro della mischia abbiamo Lamaro e Zuliani. Poi si vuole vedere Pajrelo e Allan, tutti vogliono il bimbo d'oro, tutti vogliono Menoncello, però raga, qua c'è, ci sono 6 voti per Mori già, per esempio, Ioane, Pani, Capuozzo, quindi già una squadra interessante, diciamo, a livello di scelta. Però questa adesso sarà la mia squadra, perché qua già ci siamo. Però ragazzi, cominciamo piano piano. Io ho messo insieme quelli del raduno, qualche altro nome e gli italiani all'estero. Numero uno, andiamo, chi parte? Buon
figlio.
Fischietti, Nemer Rizzoli Spagnolo. Leo, parti tu.
Penso che al momento ancora non possiamo rinunciare a Fischetti. Cioè, sta soffrendo un po' in mischia, ma il lavoro in campo è eccezionale. Dei migliori del mondo, secondo me.
Quindi io andrei con aspettate, ve l'allargo un po' di più, così si vede un po' meglio. Vediamo un po' così, oppure se posso fare di meglio. No, così si vede bene. Ok, quindi voi andreste con il Sor Fischetti, entrambi, Francesco? Mm-hmm. Immagino anche tu, sì, un po' siamo su quel lato.
Sì.
E la domanda...
Io ho un debole per Buonfiglio, secondo me è un ottimo pilone, quindi, però probabilmente Fischetti è ancora uno step superiore.
La cosa brutta purtroppo di Buonfiglio è che ha avuto questa serie di infortuni che l'abbiamo quasi perso quest'anno per adesso, l'abbiamo visto poco e niente, raga, alla fine, però è sempre stato, è vero, però a livello di scrummaging, quindi penso sia importante, perché è sempre stato nei raduni alla fine. Cioè, quindi quando c'era Buonfiglio veniva chiamato, quindi...
E quando ha giocato nelle amichevoli premondiali, secondo me ha fatto una signora figura, per non essere uno che viene messo in campo molto spesso a livello internazionale.
Sì, no, ha giocato bene, sì, poi mi piace, lo riconosci facile perché c'ha tutto il braccio fasciato in bianco, quindi quando devo vedere le analisi, le cose, so dov'è, lo riconosco facile. Spagnolo, secondo me in URC ha fatto meglio del Fischio, dice Samuele. E Robby, anche io ho votato Spagnolo, ma non so se regge la pressione del livello. Quindi la domanda che vi rigiro sul numero 1: chi è secondo voi, se parte Fischetti, il secondo? Nemer, Rizzoli, Spagnolo?
Secondo me Rizzoli ancora non è pronto per il livello internazionale, per quanto mi piaccia moltissimo il giocatore. E Spagnolo mi sta piacendo un sacco, non mi sento di essere contrario a chi dice che ha giocato meglio di Fischetti, perché insomma è opinabile effettivamente.
Poi bisogna capire anche dove uno è andato meglio dell'altro, perché no, magari qualcuno ha preso delle punizioni in chiusa, qualcuno ne prende di più in campo aperto, percentuali di placcaggio, percentuali, certo, di effettività di lavoro. Però sì, dai, alla fine è bella questa lotta, perché ci abbiamo il ragazzo giovane che ha la prima vera e propria esperienza ad alto livello a fine anno scorso a quest'anno, che si è giocato magari pure delle occasioni per essere il terzo al mondiale, no? Il problema del morso, eccetera, che ha avuto quindi ha perso il treno, diciamo, Rizzoli, per andare magari come te, magari, non lo so, perché c'erano pure gli altri, però da terzo, visto anche la situazione che aveva Nemer, strana come cosa, però ecco, buono che crescano e che giochino, perché la cosa interessante è che entrambi stanno giocando, no? Quindi da questo punto di vista almeno siamo, cioè, i piloni italiani giocano. Questa è la cosa positiva, no? Perché poi se andiamo a vedere altri ruoli che mo ci arriviamo è un po' diversa. Andiamo sul pilone destro, quindi andiamo a vedere questo numero 3, Ceccarelli, Nocera. Qui abbiamo voluto mettere il Riccio e Zilocchi.
Ma Riccioni recupera come tempistiche?
Ecco perché l'abbiamo messo, i dubbi li abbiamo messi. Comunque qualche nome in più l'ho messo, quindi secondo voi a destra chi parte titolare? Francesco?
Io metterei Ceccarelli, perché magari è il meno, come si dice, flashy tra i piloni che abbiamo, cioè, quello, però il suo work rate è altissimo, non, è uno di quelli che magari non fa niente a livello eccelso, ma non fa neanche niente a livello pessimo, quindi
il floor
è molto alto, molto regolare. È uno che non ti fa perdere le partite, e giocando contro l'Inghilterra serve anche gente, secondo me, che non te la fa perdere, oltre gente che te la fa vincere. E avere un giocatore che sai cosa ti dà, su cui puoi fare affidamento per i 60 minuti più o meno che viene chiamato a giocare, secondo me è un'ottima, potrebbe essere un'ottima opzione.
Leo, vai, secondo te?
Penso anch'io Ceccarelli, anche poi in aggiunta a quello che ha detto Francesco, anche sta andando benissimo anche in mischia top 14, che è una cosa che all'Italia serve al momento, un buon forte pilone in mischia.
Simone Ferrari, io non l'ho messo, visto che Mike chiede, non l'ho messo per il fatto dell'infortunio alla spalla, che non ho poi letto quanto è lungo, però visto che non è stato nemmeno chiamato tra i convocati, sembra un po' più lungo magari rispetto a quello di Riccioli. A me almeno così mi è parso, poi magari sto dicendo una cazzata, lo dico subito, però ecco, questa è interessante da capire, perché ovviamente sì, ragazzi, sì, Mike, Ferrari è l'altro, diciamo, che c'è stato pure al mondiale, ecco, quindi sì. È lui. Io vedo anche un Ceccarelli, mi piacerebbe vedere un Nocera finalmente per il prossimo mese lavorare bene e dire oh, ci sono anche io, però ecco, Zilocchi sta lavorando molto bene finalmente dopo 2 anni, quindi, e tra l'altro lui ha pure già giocato, per esempio, io me lo ricordo contro la Francia, me lo ricordo al Sei Nazioni, mi ricordo contro Gerasi molto bene un paio di occasioni, quindi pensate quanto tempo fa, sembra passata un'epoca per Zilocchi veramente, però ecco, il cinghiale bianco Josué Zilocchi secondo me potrebbe essere il secondo a Ceccarelli, ecco, se vogliamo trovare un secondo, forse Ceccarelli Zilocchi al momento, perché ha giocato pure tanto Zilocchi rispetto a Nocera.
Sì.
Bene, quindi andiamo col DJ. DJ Pecoz, il DJ della nazionale rimane in nazionale, quindi Pietro Ceccarelli da Roma presente. Se andiamo a chiudere la prima linea, Faiva, Lucchesi, Manfredi, Nicotera, secondo voi che parte titolare? Lo mettiamo o non lo mettiamo, una croce sul Toscano?
Sono un grande fan di Lucchesi, io.
Mettiamola. Poi come si casca in piedi tra lui e Nicotera, però
vero,
mettiamola questa cosa.
Sì.
Non convocato Biggi, che quest'anno sta giocando veramente bene, tra le altre cose, però vuole
forse
cambiare.
In ottica convocazioni sempre 2027, esatto, ci può anche stare.
Sì. In teoria qua noi dovremmo vedere, sappiamo c'è anche Ribaldi, però quello che, diciamo, secondo me bisogna aspettare sono i vari Frangini, Di Bartolomeo, capire un po' come è stato per l'infortunio. Questi giocatori sono quelli che al momento abbiamo più vicini, e c'è Quattrini poi. Però questi qua sono i tre nomi più grossi che abbiamo in prima linea, tallonatori, se non mi sbaglio. Quindi terzo, Faiva lo mettere fuori dietro Biggi, per me, hai capito? Quindi Faiva fuori e lui per esempio metterebbe Biggi, che io non ho messo. Seconde linee, mamma mia raga, mo è difficile secondo me, perché Lamb, lo dico subito, Lamb non si sa quanto è lungo questo infortunio, quindi
no,
anche lui, però pensiamo se andiamo contro l'Inghilterra, quindi tra meno di un mese, mamma mia. Gasperini, scusate, pure Gasperini mi sono dimenticato, mea culpa, c'è pure Gasperini che ha giocato bene, è vero, di Bartolomeo Gasperini. Quindi Lamb non c'è, a numero 4 chi ci parte? Visto che il 5 io me lo immagino già che stia la Russia, ve lo dico. Secondo voi, quindi partiamo di coppia, 4-5, Russia io me lo immagino a 5, no? Immagino pure voi più o meno.
Sì.
Ok, quindi a 5 mettiamo Ruzza, a 4 chi è il giocatore da
in Toscana?
Andiamo con quello che gli piace andare a caccia. Andiamo quindi con Nicolò Cannone, quindi siamo tutti d'accordo, diciamo.
Penso anch'io, sì. Per quanto Iachizzi ha giocato benissimo questa inizio stagione, quindi anche lui, se me, potrebbe
interessare, vero? A me anche è piaciuto, perché si muove molto come un 6 in campo, abituato a giocarci pure, però mi sta facendo tanta legna in giro per il campo Iachizzi, molto mobile, da questo punto di vista sì, è vero. Cioè, diciamo che Iachizzi l'anno scorso già aveva fatto vedere, secondo me è stato uno degli sfortunati a non rientrare nel gruppo del mondiale, mia opinione personale, però uno che sta facendo tanto lavoro quest'anno, oltre a Iachizzi, pure Zambonin, bisogna dirlo che il suo lavoretto lo sta facendo. Ogni tanto si dice che magari, ecco, sembra un po' troppo lento, però ecco, è una delle scelte aeree importanti che abbiamo, e poi ragazzi sta placcando veramente tanto. Mo non perdo tempo ad aprire documenti, ma ha dei numeri molto alti a livello proprio di numero di placcaggio, come Izegor è uno tra quelli che ne ha di più, è quello che placca di più a livello di selezione in questo momento. Però ecco, Zambonin mi è piaciuto, quindi andiamo col toscano che mena, quindi col 4 a fare lavoro di rack vicino a, perché raga, secondo me questo sarà una chiave, poi vabbè, ne parleremo un'altra volta meglio, proprio situazione breakdown, specialisti, gente che deve andare là a fare solo legna tutta la partita, cannone è uno degli indizi da fare quel lavoro proprio duro che magari vedi due palloni in tutta la partita mentre Giraffe Boy è riferito a Zambonin da parte di Mike. Mentre Robby ci scrive: Yagizia al momento è il secondo di Ruzza, cannone il secondo di Lamb per me. E così si spiega i quattro, sì, diciamo, che al momento sembrano più o meno più papabili. Ecco, io mi aspetto sinceramente un Zambonin titolare o contro il Canada o contro gli Stati Uniti, senza
sicuro,
ci stiamo. Quindi abbiamo messo Nicolò Cannone da una parte e mettiamo dall'altra l'occhio spiritato Shaggy di Federico Ruzza, e ci siamo da questo punto di vista. Mamma mia, mo è ancora peggio di prima. Io penso al 9 che è un casino, al 10 che è un casino, però allora, organizziamo sta terza linea. Francesco, secondo te, in terza linea, come bisogna ragionare? Cioè, com'è la tua terza linea ideale a livello di lavoro, di fisicità, di mani, di carries?
Diciamo che sarebbe bellissimo avere tre Giuliani in terza linea, secondo me, cioè tre che sanno fare tutto. Però sì, secondo me serve velocità e placcaggio fondamentalmente contro l'Inghilterra. Okay. E quindi ci sono due giocatori che secondo me sono imprescindibili in questo momento in terza linea, e un giocatore che ho visto molto apprezzato anche prima, che gioca in Inghilterra, quindi l'ambiente lo conosce, che io metterei titolare probabilmente da subito.
Wow, nemmeno tipo da numero 19, da numero 20, proprio da titolare.
Perché mi terrei l'altro come numero 19, numero 20, perché chiaramente sto parlando di Lorenzo Cannone, perché quel tipo di giocatore che secondo me, se entra negli ultimi 25 minuti in una partita che è ancora combattuta, ha l'esperienza e il talento per spaccarla in due, quindi mi piacerebbe vederlo come impact player.
Sì, alla Giuliani, diciamo, un cannone alla Giuliani. Ok, Leo, tu come la vedi la tua terza linea ideale al momento?
Non so se butterei subito il novellino dall'Inghilterra.
La faccia quanto pulita.
Sì, per quanto sta giocando in maniera eccezionale, no, io non credo che non c'è a Lorenzo Cannone per una partita del genere. Insomma, la potenza che ti dà fin dal primo minuto contro l'Inghilterra serve.
Ok, quindi ragioniamo, numero 8, abbiamo, quindi io devo spaccare la scelta.
Tocca a te.
Tocca a te, sì.
Ah, tra Cannone, Ferrari alla fine, mamma mia. Poi vedi, ragazzi, questo lo ripeto, è il selector, quindi noi abbiamo messo in terza linea pure Yachizia in tutto ciò. Allora, nessuno me l'ha nominato ancora il ragazzetto con le braccia piccole, ma diciamo al numero 8, però parliamo di numeri 8. Numeri 8 io vado con l'altro toscano. Dai. Però, sarebbe tanta roba vedere un esordio, che poi magari nemmeno verrà convocato per il Sei Nazioni.
Sì, infatti.
Però giocare contro gli inglesi, che tu ci giochi tutta la... con un gruppo di pazzi affamati, perché Exeter è una squadra di matti in questa stagione, beh, interessante, quindi sarebbe simpatico un Vincent che entra in terza dove serve. Lo vediamo sicuro con gli Stati Uniti, dai. Prima partita dell'estate, sì, però adesso cominciamo. Lorenzo Cannone, 6-7. Il capitano, quindi è l'Amaro, no? Abbiamo detto.
Il capitano è l'Amaro, non si tocca.
L'Amaro.
Quindi Giuliani out, partiamo così, Giuliani out. Io metterei...
È veramente un peccato, però.
Che casino, cioè, abbiamo bisogno di due nazionali quando serve così. Sì, la terza linea è sempre un casino, almeno negli ultimi anni sembra così. Mamma mia, e dai. Allora, tagliamo la... Cioè, cerco di cooperare tra tutte le anime qua. Ci abbiamo da una parte comunque sia l'Amaro capitano, Mani, lavoro, tanto lavoro, eccetera. O alla fine il ruolo di impact di Zuliani funziona.
Quindi, fa egregiamente. Poi.
Diciamo di sì, quindi ci teniamo uno Zuliani dalla panchina, continuiamo con l'impact, la Bomb Squad parte con Zuzula, quindi mettiamo
facciamo una 7-1 in panchina, come insegna.
Oh, porca miseria. Sì, ci serve. Mettiamo da re come 23esimo.
Esatto.
Numero 6.
Qua.
Io ve l'ho detto chi è il mio numero 6, quindi
e io parto così. Con te.
E io mi sa che farò la voce fuori dal coro qui, però.
Lo mettiamo.
Perché questo ragazzino dalle braccia piccole sta giocando in maniera stupenda quest'anno, secondo me. Sarebbe difficile non premiarlo con una maglia.
Un altro dei cavalli che stanno in giro per il campo, no? È vero, lo voglio. Non so se giocherà, non so come andrà, eccetera, eccetera, ma io spero che Izegor la giochi una partita a questo senato. Almeno lo voglio vedere in campo, ecco, mettiamo così. Sì, Izegor sarebbe tanto Izegor, il placcatore, diciamo, veramente il placcatore al momento italiano è Izegor, perché ha fatto più placcaggi di tutti. E la cosa interessante poi è che Izegor è anche una buona opzione per la rimessa laterale, perché viene utilizzato molto spesso.
Sì.
Quello, anche avere più opzioni in rimessa laterale, questo aiuta. Mediana, spariamoci sta mediana. Allora, mi piace questa cosa dei sospiri ogni volta che dici mamma mia, è perché abbiamo il nostro livello, il livello italiano e tutto, i giocatori, però è perché sembrano alcuni molto vicini. Io partirei contro l'Inghilterra, io parto, lo so, qualcuno mi ammazza, io parto con Varney. Perché? Perché giochi contro l'Inghilterra, quindi io parto con Varney là, che si fa rispettare quando gioca in campionato, quindi almeno con l'Inghilterra parto con Varney. Partirei con Pacerello, altrimenti ve lo dico.
Eccolo
l'uomo che ha fatto tutto ciò, ragazzi, ringraziatelo, eccolo qua. Izegor, 119 placcaggi, 98 e 35. Mamma mia, Edoardo, benvenuto. Quindi io ho messo Izegor, ma noi sarebbe stata la scelta, scusatemi. Così faccio vedere come si fa. Se volete cambiare, cliccate, vedete player selected, lo eliminate e ci mettete Seb. Ma comunque sia, Edoardo, mi dispiace veramente che adesso che me l'hai detto, però purtroppo ci ho fatto cosa, che ho messo Izegor, però Izegor mostruoso lo vogliamo vedere, partiamo con Seb Negri, respect and credibility, Big Seb, una delle facce del documentario Netflix, però sì, mamma mia, 9-10, scusatemi così perché provo a stringere un po', io parto con Varney, voi... Leo, io parto con Varney, tu con chi parti?
Aspetta un attimo, scusami.
Allora vado con Francesco nel frattempo. Fra.
Eccomi, scusami.
Leo, vai, scusami.
Scusa, un attimo di problemi con la cuffia.
Nessun problema, qua stiamo.
Allora, io a 9, forse con l'Inghilterra giocherei con Varney anch'io, però per il giocatore al momento mi sembra quello forse un po' più... affidabile, vedendo anche la partita che ha fatto in Champions, l'ultima.
Bella roba, bello, interessante come cosa. Francesco, tu invece chi ci metti? Aspetta che ti sento gracchiante, Fra, pure prima un pochino, ogni tanto sono io che ti spengo il mic.
Ok, meglio?
Peggio.
Vabbè. Abbiamo perso.
Sento un tic tic tic.
Sì.
Non ti preoccupare, che tanto questo qua in caso lo taglio. Se la parte per il pod audio lo taglio il click click. Non ti preoccupare. qualcuno se lo sente, se lo sente. Allora.
Ok, sono risolto.
No. Allora, io ti silenzio un attimo nel frattempo, continuo con Leo. Vabbè, sembra tipo li metto in punizione, ho messo in punizione, esatto, Francesco, ho chiuso l'audio un attimo. Leo, quindi, tu partiresti, sì, con lui. Pagello, l'hai visto bene?
Io
e te non vai.
Cosa?
No, vai.
No, io ho un debole per Gabbisino, anche, devo dire, quindi non mi dispiacerebbe vedere nemmeno lui coinvolto, però forse al momento è piacevole rispetto agli altri due.
In tutto ciò, Fusco. Dove lo mettiamo?
Fusco, devo dire, non lo amo da titolare. Come impact player ci sta benissimo, ma titolare non mi dà l'affidabilità che vorrei da un 9.
Ok, ci sta.
Che ci diresti? Sta. Poi?
No, ma io guarda, più o meno così, io l'ho detto, Varni titolare si Fusco meglio quando deve avere quel focus su quei minuti al momento, perché sta facendo quel tipo di gioco molto spesso anche adesso alle Zebre, perché c'è Garcia di solito, no? Che sta cominciando, sì. Quindi direi sì, più o meno sì, e poi può essere utile nel caso serve pure, andiamo con la 7-1, il 23esimo è Fusco, 23esimo sì. Fusco, quindi, più o meno sì, tra l'altro ecco Garbisino spero che in questo mese prenda minuti per arrivare meglio, sì, assolutamente. Francesco, prova.
Sione?
Yes! Sì.
Oh. No, vado anch'io con Varney.
Quindi, Varney, chi parte in panchina? Pagelot, Garbisi o Fusco?
Pagelot,
perfetto. Martin Pagelot. Raga, ci siamo. Numero 9, mentre qua aggiorno il tutto. Qua abbiamo messo pure Jelic, abbiamo messo tanto però ecco. Quindi Varney titolare numero 10, ragazzi, da qua si capisce il resto della squadra, e quindi vi chiedo, andreste doppio play 10-15, 10-12 con il 10 classico?
Bella domanda.
Francesco, vai, così recuperi il tic tic di prima.
Concordo con chi dice che Allan deve essere in campo, e devo dire che mi piace molto vederla 15, quindi probabilmente andrei con la coppia 10 Garbisi, 15 Allan.
Ok, mamma mia, quindi una poltrona per 5 mo diventa, no? Prima erano due i posti così. Ok, Allan. Leo?
Concordo pienamente anch'io. Allan, anche per quanto da calciatore, che questo è diventato affidabilissimo, deve essere in campo, però sì, andrei col 10-15. Anche che sta giocando 15 anche per Pignan.
Allora, lo sai qual è la cosa bella? Che stiamo parlando del 10 e siamo arrivati alla 15. quella è simpatica. Quindi facciamo così, visto che se non sbaglio l'abbiamo messo Lucio Grande, quindi ok, mettiamo Allan 15. E quindi raga, Marin Garbisi, Paolone, sì. Paolone Garbisi che spero che faccia un grande gennaio, escluso la partita che sicuro gioca, che è quella Montpellier-Benetton.
Sì.
Quindi Paolo Garbisi. Paolo Garbisi, i rumors rispetto a Garbisi, secondo voi fa bene se va via da Montpellier? Secondo voi, che dove non sta giocando da 10 è un 12?
Sarebbe interessante vederlo a Tolone con Masi e Paris.
Mamma mia.
Sì. Sarebbe soprattutto interessante vederlo giocare 10.
Sì. Sarebbe quasi lo aspettiamo il 10, mentre qua Samuele il prossimo anno con Marina al top e forse Monte Mauri una poltrona per 4, ottimo. Magari assolutamente la butto là, Samu. Che ne pensate voi di Prisciantelli, visto che è un 10 che nel 2025 potrebbe rientrare, se non sbaglio nell'estate 2025 diciamo per novembre 2025, anche come nazionale italiano, qualora non venga scelto prima da Conte Pomi?
probabilmente che... non lo vedo a livello dei Garbisi, Allan, Marin, secondo me è un pizzico sotto, non che sia un brutto giocatore, un ottimo giocatore che garantisce presenze, minutaggio, però a talento secondo me c'è di meglio.
Ci sta. Non... Sì, sì. Leo idem sulla stessa, oh, sembra penso... quasi che siete fratelli.
Sì, è vero. No, io penso sia uno dei... cioè, dei motivi per cui le Zebu sono migliorate quest'anno, secondo me, è che il fatto che Pisciantelli sta giocando tanto, però non ce lo vedrei in nazionale con gli altri nomi che abbiamo al momento. Non saprei di chi possa prendere il posto.
Bene, mentre nel frattempo vi dico, quest'anno Garbisi ha giocato 1, 2, 3, 4 partite titolare da 10 e poi ha giocato 2 partite da titolare da 12 e ne ha giocato 21 minuti entrando da centro, è entrato 3 volte da centro e 3 volte, sì, è entrato 3 volte da centro e ha giocato 2 volte da titolare quest'anno a 12, però abbiamo visto pure l'anno scorso com'era. Diciamo che si sta spingendo molto di più su Carbonell di nuovo, è un po' strana come la gestione, perché hanno avuto quel periodo delle 2-3 partite, sto leggendo, quindi Clermont, Perpignano, Ioné, diciamo la squadra in crisi, Clermont come Montpellier, scontro diretto, Perpignan che è andata male, o Ioné la neopromossa, quindi queste qua le ha giocate da titolare e comunque sia qualcosa l'aveva fatta, perché un po' di punticini l'aveva messa al piede. Sapete che forse secondo me questa è una cosa che mi preoccupa, il fatto che nemmeno lui sia il calciatore titolare a Montpellier, ovviamente pure quando gioca, e abbiamo bisogno pure del suo piede, no? Perché poi magari a volte non abituato alla pressione della partita a calciare, è diverso da allenarsi, quindi questa secondo me è un po' una questione. Però andiamo con un Varney Garbisi, andiamo con l'Under 20. Andiamo di qualche anno fa, quindi andiamo con loro. Centri, il vostro 12 si chiama Brex, Menoncello, Mori, Zanon, Marin, Drago, May. Chi è il vostro centro? Il 12-13, come lo fate la coppia? Anzi, scusate, questa è la domanda che vi devo rispondere io, quindi devo partire io. questa va detto, vi rispondo stasera dalla chat, andiamo a questa. Allora, coppia titolare in questa prima partita, secondo me si parte con Mori Menoncello. No, scherzo. Si parte con Menoncello Brex, si parte la prima con Menoncello Brex. Perché? Perché si parte con l'usato garantito, nel senso che si parte con i giocatori che si conoscono bene, che hanno una coesione alta, abituati a giocare insieme, a allenarsi, si sentono, si capiscono, quindi sono intercambiabili e potrebbero trovare molto spazio, specialmente perché io mi immagino un Menoncello molte linee dirette, molto forte, che può essere veramente una bella bella sorpresa in più nelle difese avversarie, quindi io immagino là, pure perché voglio vedere come placca Olly Lawrence e Tuilagi, così già spari i nomi della prima, quindi i miei due vado così. Brex, bisogna trovare la famosa Brexit per una questione d'età, poi 35 anni, corre, placca e passa bene come fa, mi fa piacere, però là vorrei vedere un domani un May, vorrei vedere un Mori diverso, un Drago, quindi parto con loro due perché hanno la coesione migliore, l'abitudine, si percepiscono, quindi la mia coppia è quella, così ho risposto anche ai quesiti di chat. Francesco, Leo, chi vuole partire?
Io sarò breve, concordo con te.
Bellissimo, sì. Guarda, puliti. quindi andiamo proprio con la tradizione, sì, sì, quindi sì. Andiamo con 12 Menoncello e Brex, andiamo a metterlo 13. E adesso, visto che...
Però posso dire, non vedo l'ora che ci sia un Menoncello May però in campo.
Anche tu quindi lo puoi vedere 13, più sì, che 15.
Sì, sì, sì. Assolutamente.
Bene, interessante. Mentre qua, uno l'abbiamo nominato, Io comunque Zanon in panchina contro l'Inghilterra me lo porterei addirittura, quindi qualcuno se lo vorrebbe un Samu. Zanon non male questa stagione, molto meglio, molto ritrovato in un certo senso a livello anche mentale sembra. Quindi qua ci siamo e ci mancano le ali. E la domanda la faccio subito. Se voi foste in Quesada, se voi foste allenatore della nazionale, andreste a mettere il miglior realizzatore italiano ad ala sinistra o andate con quello che da anni gioca all'ala sinistra? Quindi, Ioano Gesi a sinistra. Come la sentite questa cosa? È arrivato secondo voi il momento di Gesi titolare in una partita o nei 23?
Secondo me
Leo.
Sì. Adesso l'avevo detto anch'io. Secondo me, anche per il fatto che Ioane non sta giocando tantissimo quest'anno.
Guarda qua.
È a Lione. Insomma, è il momento di Gesi.
È il momento di Gesi. Gesi più di Ioane, secondo Samu. Quindi qua sembra tutto un amore, diciamo, verso Gesi da parte di... No, ma tanti vorrebbero vederlo, veramente. Io sono molto curioso di vederlo. Lacune in alcune aree del loro gioco ce l'hanno entrambi. Fisicità, ovviamente, superiore a quella di Ioane. Imprevedibilità, però, vista la cazzimma, cioè, che sta mettendo in campo Gesi con questa mano che allontana tutti e continua a spingere, questa è una cosa veramente bella da vedere. Sì. Ragazzi, sappiamo dove verrà testato, no? Sulla palla alta, quando non è lui che deve attaccare l'avversario, ma è lui che s'aspetta il difensore che arriva e deve coprire. Quindi quello sarà un tema importante. Quindi Gesi, mettiamo Gesi ala?
Gesi
all'ala?
Sì.
Mamma mia.
Gesi all'ala. Finora siamo sempre conservativi, prendiamoci una licenza poetica.
Dai, su. E allora, 14. Andiamo conservativi, distruttivi, tradizione proprio, nel senso, no, più, è la stessa cosa, conservativi, o in linea, o sulle performance, quindi. Il vostro 14 è Bruno Capuozzo, qua ho messo da re perché è nel triangolo allargato, quindi ecco perché l'ho trovato anche là. Fusco, Ioane, Mori, Padovani, Pani. Io stringerei forse qua tra Pani, Padovani, Bruno e Capuozzo. Forse loro quattro a destra, diciamo, sono quelli un po' più indiziati. Chi parte? Titolare. Vai, Francesco.
Se pensiamo all'Inghilterra, nonostante io adori Capuozzo, forse partirei con Pani, perché penso che il gioco al piede possa essere un fattore fondamentale per la partita, e Pani ha un cannone al posto del piede, quindi non so se ci rinuncerei così facilmente. E avere Allan e Pani a gestire da dietro il ping pong non sarebbe male, secondo me.
Bello, interessante. Leo?
Probabilmente ha più senso avere Pani contro l'Inghilterra, però non posso non ripensare agli ultimi 30 minuti dello scorso Sei Nazioni di Capuozzo contro l'Inghilterra. Era infermabile, quindi vorrei vederlo in campo di nuovo.
Mamma mia, ci sta benissimo.
Anche
mamma mia, mi dovete far spezzare. E io vado... E io vado, guarda, andando in parte, prendo in prestito quello che dice Amida, no? Padovani a 14, Capuozzo dalla panchina per rompere la partita, no? Mentre Silver, benvenuto Silver, ma Pani 11? E quindi, e qua gliela gira Silver, e chi mette a 14 Padovani? Quindi 11-14, bella, interessante pure quella nel caso, eh? Però io qua partirei. E forse, ma allora, il gioco al piede inglese è stata la manna dal cielo del mondiale per l'Inghilterra, perché hanno giocato solo così, diciamo. Cioè, ragazzi, non hanno fatto molto di più rispetto, no? Cioè, si è visto sempre Ford, calcio, Freddie Stewart sotto. Ford infortunato, tra le varie cose. Quindi sarà anche, sì, sarà Marcus Smith, io immagino, visto che Farrell penso forse non si presenta a Roma perché lo aspetta Seb Negri l'aspetta forte, però in generale io direi forse un Pani 14, perché ti fa quel doppio lavoro, come hai detto tu, no, a gestire quindi Allan Garbisi con questa formazione che abbiamo fatto stasera, significa pure che tu liberi anche molto di più Menoncello all'esterno, no? Che può andare a prendere dei metri in più. Quindi io vado con Pani, dai, andiamo con le ali delle zebre. Andiamo con le ali delle zebre. E quindi mettiamo anche il Sor Pani. Quindi noi ci presentiamo a vincere all'Olimpico contro l'Inghilterra, giusto, no? L'attitudine è quella. Fischetti, Lucchesi, Ceccarelli, Cannone, Ruzza, Negri, Lorenzo Cannone e Lamaro, Varni, Garbisi, Menoncello, Brex, Jesi, Allan, Pani. Hai capito? Squadra, siamo un po' particolari dietro, secondo me, con questo triangolo così. Ma placcano gli altri, quindi per il momento abbiamo fatto così. Mentre salutiamo anche Samu che se ne va. Buona serata, mettete mi piace alla live e iscrivetevi a due cose stasera: a Rugby Cocciotto o no. Iscrivetevi invece, andate su Twitter, apritevi un bel, come si chiama, account, perché non siamo su Facebook, quindi aprite un bel account e iscrivetevi, seguite, follower, quindi su Twitter a i due fratelli, i due brothers, scusate, perché fratelli ce ne sono pochi e di brother ce ne sono altrettanto pochi, quindi io direi chiocciola Ita Rugby Bros, questo prima di tutto, e poi a Fratelli di Rugby, perché ci potete sempre trovare anche con queste chiacchierine, e questa è una delle novità per il Sei Nazioni, quindi ve lo spammeremo in giro nei prossimi giorni, questo sarà il Selector su X, non Twitter, X Twitter, entrambi, va bene. Strano che stasera non siamo pure su Twitch, perché sennò potevamo essere anche live su Twitch. Comunque, squadra interessante, un po' leggera dietro, però squadra di cuore e squadra votata al momento da noi tre, quindi a me piace perché l'abbiamo votata. Mo me la salvo pure, raga, così questa qua me la salvo, perché qua poi si può salvare. Tra l'altro, ecco, fatevi Twitter così poi vi potete iscrivere, perché così la salvate. Io questa me la salvo proprio. Guarda, ve lo faccio rivedere, no, l'ho cancellato, ok, la salvo proprio FDR Bros, così mi ricordo che questo giorno abbiamo scelto questi, vediamo quanti ne abbiamo azzeccati il giorno della formazione.
Quanto ci sono quindi a Quesada,
mamma mia. Visto che se ne sono date quasi due ore, io la vorrei chiudere un po' con un tono polemico. Mi andrebbe di chiuderla così oggi, questo podcast live che stiamo facendo. Domani ci sarà la conferenza stampa della Nazionale Italiana di presentazione. Voi di solito le vedete le conferenze stampa della federazione quando presenta le cose, o non vi capita questo calvario?
Meramente lavorative, non riesco a seguire gli appuntamenti pomeridiani.
Fortunati, sì. Fortunatissimi.
Seguo con ritardo, diciamo, rivedo dopo.
Tra l'altro io domani pure la salvo, no? Perché è sempre un po' strano questo, perché oggi pure hanno pubblicato, hanno fatto, hanno detto non è andata come doveva andare, perché poi magari hanno ricevuto un po' di problemi sulla connessione. Venerdì, scusa, domani è venerdì 19, meglio, quindi oggi era ancora peggio. Cioè, tu immagina uno, mamma mia, comunque c'è sempre, secondo me, troppa burocrazia. Loro la devono fare, lo so, però a me, io spero, ecco, dico il 19, spero che Quesada parli di più. Questo è il mio augurio. Più Quesada e meno saluti di rito, questa è una cosa che mi piacerebbe. Io la dovevo dire, l'ho detta. Good night, Gainline. Ciao, grazie per essere qui. Quindi, no, questa cosa la volevo dire perché è sempre un po' così. Siamo una delle poche nazioni, quando si parla di rugby, sono le conferenze stampa, abbiamo un carro iniziale, poi si riesce a parlare di campo, si parla dei protagonisti. Ecco, ci stanno troppi coprotagonisti intorno, ma i veri protagonisti sono altri. Quindi.
Troppo saluti alle autorità.
Eh sì, troppa burocrazia, troppo apparato, tipo, visto sta in Bulgaria, sembra, no? gli apparati sovietici, tutti questi qua, non li chiami uno, ne chiami sette, ne parlano 18. Ecco, questo, piccola cosa, un po' un mezzo dente amaro prima di chiudere. E vediamo un po', sei un sognatore, assolutamente, assolutamente, un grande sognatore. Francesco Leo, a me ha fatto tanto piacere farmi questa chiacchierata, io spero di riavervi con Fratelli di Rugby, con Rugby Cocciotto, però ecco, a chiacchierare magari proprio prima, a ridosso del Sei Nazioni, quindi magari vediamo un po' un attimo se ci abbiamo modo.
E poi
ragioniamo a fine Sei Nazioni, così facciamo la chat in diretta, nel senso tutti noi che siamo nella chat ci becchiamo e vediamo un po' che esce fuori. È mica male come idea. Quindi io rinnovo a tutti, iscrivetevi su Twitter, seguite, poi tanto troverete tutte le informazioni, le scrivo adesso nella descrizione di questa live e passerò informazioni a tutti. Io saluto tutti quanti, tutti quelli che si sono connessi stasera, abbiamo una decina di persone per il momento, e raga, è stato bellissimo, buon Sei Nazioni, nel caso non ci rivediamo, facciamo le corna però, quindi buon Sei Nazioni e buon rugby a voi ragazzi, e io la chiudo come al solito con due cose, con la sigla e con i nostri ringraziamenti generali, e quindi rimanetemi là, e così vi saluto in privato. Vado, vado, ciao, ciao, ciao. Ciao.